Buonasera, buonasera, un saluto da Il Giusto Clima, la trasmissione dedicata ad ambiente, transizione energetica, crisi climatica, in onda il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, anche quest'anno, anche in questa nuova stagione che ha visto qualche cambiamento nella squadra, come avrete notato, quindi non c'è più Sara Milanese, che però salutiamo sempre con grande stima e affetto, ma c'è sempre la nostra Marianna Usuelli qui con me. Ciao Marianna.
Ciao Elena, oggi non c'è neanche Gianluca Ruggeri che ci manca già, però vabbè, lo sentiamo dopo per fortuna.
Certo, Gianluca Ruggeri non c'è fisicamente, però come farà sempre nel corso di questa edizione del Giusto Clima, ci manderà degli editoriali, le note del prof, l'abbiamo chiamata la sua rubrica.
Sì sì, ce lo siamo immaginati proprio con la penna rossa, gli appunti e dietro l'immancabile sfondo con l'impianto fotovoltaico.
E poi naturalmente c'è Lorenzo Tecleme che è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, come state? Che bello essere qua di nuovo.
Bello anche per noi, grazie. Stiamo bene, tu come stai?
Bene, 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 bene. Purtroppo lontano da voi fisicamente, quindi poi non ci sono per le birrette post-trasmissione, però comunque bene.
Te ne dedicheremo allora una se ci sarà. Senti, diamo intanto i contatti della trasmissione. clima@radiopopolare.it, la mail a cui iscriverci quando non siamo in studio. Poi ci sono i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail e poi per SMS, Telegram e WhatsApp 331-621-4013. E poi Marianna, i contatti di Enostra.
Sì, la mail info@enostra.it, il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Tra pochissimo la rassegna stampa con Lorenzo Tecleme, prima però un breve assunto della puntata. Marianna, di che cosa parleremo questa sera?
Sì, allora stasera parleremo dell'Atlantic Meridional Overturning Circulation, vabbè, poi vi spieghiamo di cosa si tratta, con Katinka Bellomo, climatologa dell'Università di Padova. Poi parleremo di rinnovabili in Sardegna con Davide Policastro di U-Trend e di pompe di calore nella nuova rubrica L'energia è nostra, che poi vi spiegheremo.
Eh sì, perché abbiamo delle rubriche nuove quest'anno a cui teniamo moltissimo, quindi tra poco ne andiamo a parlare, però cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa a cura di Lorenzo. Allora, caro Lorenzo, questa settimana sono usciti veramente moltissimi studi interessanti e quindi ascoltatrici, ascoltatori, sedetevi, prendete carta e penna, mettetevi gli occhiali se ne avete bisogno, preparatevi perché vi vogliamo sommergere un po' con una valanga di numeri, e così anche se avete finito la scuola 30 anni fa vi diamo quella bella sensazione del ritorno in classe a settembre.
Sì, il back to school è sempre divertente a prescindere dall'età, e quindi partiamo da un classicone della casa, da un classicone del Giusto Clima, cioè i danni della crisi climatica. La settimana scorsa vi abbiamo raccontato un po' i dati impressionanti degli incendi, in particolare gli incendi nella penisola iberica di quest'estate. Rimaneva però una domanda: quanti soldi ci costano questi incendi? Anche una domanda molto stereotipicamente milanese, giusto? E gli economisti dell'Università di Mannheim in Germania e della Banca Centrale Europea hanno provato a calcolare il costo non solo degli incendi, ma di tutti gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito l'Unione Europea in questa estate. La stima conservativa è di almeno 43 miliardi nel breve periodo, ed è conservativa, dicono gli autori, perché non sono riusciti a tener conto di una serie di cose, come gli incendi di agosto, che stavano già lavorando allo studio e non li hanno inseriti, e come gli eventi sommati, cioè i casi in cui ci sono due fenomeni estremi che stanno avvenendo allo stesso tempo, e quindi bisogna contare le relazioni fra questi. Insomma, anche escludendo un po' di queste cose, rimangono 43 miliardi di buco nel solo breve periodo. Ora, diciamoci una cosa, non è che l'Unione Europea non stia spendendo soldi per difendere i propri cittadini, è solo che ha un po' un'altra idea di difesa. Non è che ci difenda dalla crisi climatica, ci difende dall'invasione. L'invasione russa o cinese, o non lo so, poi ognuno sceglie, diciamo, qual è il nemico da cui vuole difendersi. Sto parlando chiaramente, lo ricordate, dell'impegno dei paesi della NATO preso alla conferenza dell'AIA, questo famoso 5% del PIL in difesa entro il 2035. Lo dico per chi non avesse idea dei numeri, sono tantissimi soldi. Fino all'anno scorso l'Italia stava sotto il 2% del PIL in difesa. E qual è lo studio qua? Lo studio è quello di un gruppo di scienziati britannici che per la prima volta hanno calcolato quante emissioni produrrà il riarmo della NATO. Lo studio l'ha fatto un gruppo di ricerca che si chiama Scientists for Global Responsibility e tecnicamente in realtà è una revisione, cioè hanno preso tutti gli studi che già c'erano sul tema, in questo caso sono 11, e li hanno confrontati, hanno cercato di creare un consenso scientifico. Il risultato è molto incerto perché i dati sulle emissioni degli eserciti sono segreti, magari una volta ne parleremo della segretezza di questi dati, però si stima che in 10 anni la corsa agli armamenti della NATO produrrà 1.132 milioni di tonnellate di CO2 equivalente in atmosfera in più. Per intenderci, è come se aggiungessimo ogni anno in atmosfera le emissioni del Cile o in tutto il decennio quelle del Brasile.
Ecco, tutte queste emissioni non sembrano molto compatibili con i piani di decarbonizzazione che in teoria tutti i paesi hanno presentato, ma diciamo che i governi degli Stati NATO non ci stanno esattamente perdendo il sonno su questo. E ci sono 3 notizie che segnaliamo da 3 nazioni diverse che danno un po' un'idea dell'aria che tira. La prima che abbiamo letto da Politico, gli inviati speciali di Donald Trump in Europa hanno suggerito all'Europa, ai loro omologhi, di smettere di preoccuparsi del clima, che sì, non è così importante per loro. E la seconda è che, stando a quanto dice Reuters, il Canada, e questo dà un'idea anche dell'influenza degli Stati Uniti tra i suoi vicini, il Canada starebbe pensando di eliminare un tetto alle emissioni del settore petrolifero che era stato introdotto qualche anno fa. La terza notizia è che la Spagna introdurrà nelle scuole un corso di risposta all'emergenza climatica. Che cosa vuol dire? Non è un corso di educazione ambientale, ma una cosa molto più pratica, e cioè ti dovrebbe insegnare appunto a cosa fare concretamente di fronte a incendi, alluvioni, come scappare o nascondersi se c'è un pericolo di evento estremo, appunto, e la Spagna ne ha conosciuti diversi ultimamente. Insomma, il commento che verrebbe da fare è che nell'insieme continuiamo a emettere e poi però al limite insegniamo ai bambini a correre più veloci del fuoco.
Mamma mia, questa notizia mi fa veramente impressione. Io mi ricordo quando mi raccontarono per la prima volta che negli Stati Uniti i bambini fanno le esercitazioni antisparatoria, no? Perché là è un fenomeno, da noi invece non c'è. Ecco, che noi iniziamo a fare le esercitazioni antialluvione dà un po' l'idea. Torno agli studi, abbiamo detto che ce ne sono tanti, qua al Giusto Clima ci piacciono perché oltre a quelli negativi che ci dicono quanto siamo nei guai, ci sono anche quelli positivi che aiutano a capire un pochettino cosa dobbiamo fare per salvare. Ve ne porto in particolare altri 2. La prima è una ricerca che ha calcolato i vantaggi di sostituire tutte le caldaie a combustione, quelle tradizionali, con le pompe di calore elettriche. È una ricerca statunitense, quindi i numeri parlano di Stati Uniti, ma questi numeri ve li leggo tutti perché fanno impressione. Entro il 2050, secondo questa ricerca, se sostituiamo tutte le caldaie con le pompe di calore, ci sarebbero 1,1 trilioni di dollari in costi sanitari risparmiati, 77.000 morti per inquinamento atmosferico, sappiamo che le caldaie contribuiscono enormemente, e 33 milioni di attacchi d'asma evitati, e infine 13 milioni di giorni di scuola persi e 3,4 milioni di giorni lavorativi persi recuperati. Questa è una bellissima notizia che ci fa un pochettino dire che cosa dovremmo fare per accelerarla questa transizione e quanto ci farebbe stare bene. L'altro studio ci riguarda anche noi, perché una ricerca pubblicata su The Lancet, che è la più prestigiosa rivista medica del mondo, e ha partecipato anche l'italiana Enea. Il tema erano i benefici degli alberi urbani sulla salute ed è venuto fuori questo dato fra i tanti. Con un aumento del 5% degli alberi in città si possono risparmiare fino a 5.000 morti premature all'anno, quindi piantate alberi che fa bene.
Ecco, già che siamo in Italia, vogliamo segnalare anche un articolo che hai scritto tu, Lorenzo Teclemi, ci tenevo a segnalarlo, uscito oggi su Valori, la testata online, e che racconta una cosa curiosa. Da qualche giorno qui a Milano è in corso il Plenitude Creator Bootcamp, che sarebbe una scuola per influencer, che uno dice da chi sarà tenuta, da Eni. Ovvero in realtà poi dalla controllata Plenitude, che è appunto la controllata di Eni, che si occupa delle energie rinnovabili. E ve lo diciamo perché così la prossima volta che vedete magari un content creator, una pagina Instagram che fanno magari un post che spiegano come le fonti fossili siano indispensabili o come la neutralità tecnologica sia un principio guida da considerare, eccetera, eccetera, potete dare un'occhiata alla descrizione e vedere se è una sponsorizzata della nostra amata azienda del cane a sei zampe.
Mamma mia, sì, gli amici di Eni, che noi salutiamo sempre qua dal giusto clima, come sono bravi ad arrivare da tutte le parti. Voi partecipate alla Summer School, vi hanno invitato?
Come no,
certo,
siamo relatrici.
In prima linea noi.
In prima linea, allora concludiamo la rassegna di oggi con delle belle notizie, che poi qua se no Elena e Marianna mi cacciano già alla seconda puntata.
Bravo,
ve ne porto per farmi perdonare. Vedi, ho imparato in fretta. Questa volta addirittura tre belle notizie. La prima è vicina, in realtà è una notizia di inizio settembre, però ce l'eravamo persa nel marasma delle notizie estive. Lo Stato francese è stato condannato a rivedere le proprie procedure di autorizzazione dei pesticidi. Questa era una battaglia storica delle associazioni ecologiste francesi e dopo questa vittoria e la speranza potremmo assistere un po' ad un giro di vite storico sugli inquinanti che sono permessi in agricoltura in Francia. Seconda notizia, andiamo un pochettino più su, andiamo a Bruxelles. Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva contro lo spreco tessile ed alimentare. Come tutte le direttive europee ci sarà un lungo iter, ci sono mille cose in mezzo, cose fatte bene, cose fatte male, però ce n'è una che a me sembra significativa. Entro 30 mesi dall'approvazione della direttiva, che è già avvenuta, i Paesi membri dovranno creare dei sistemi tali per cui le aziende che producono vestiti dovranno finanziare la raccolta e il riciclo dei materiali di cui sono fatti i vestiti, e tante volte anche qua abbiamo raccontato quanto danno crea la fast fashion nel settore tessile. Infine, ultima notizia, ultima buona notizia, vado all'energia e faccio un piccolo spoiler, lancio un assist al nostro attaccante preferito che è Gianluca Ruggeri, parlo di energia. Nonostante Trump, nonostante le lobby del fossile, nonostante le cose brutte che vi racconto sempre, il think tank Ember ci dice che il solare continua a crescere a livelli record in alcuni stati chiave degli Stati Uniti, e in particolare in due, ed è interessante raccontare quali perché sono due molto diversi. Il solare cresce a livelli record nella democratica Walk California, ma anche nella repubblicana e petrolifera stato del Texas, che insomma sarà pure uno stato di destra, però sa di essere pieno di sole e di spazi vuoti, gli americani sono gente concreta e sta sfruttando le sue risorse rinnovabili.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme, ti sentiamo dopo con un'intervista, ma intanto ti salutiamo per questa prima parte di trasmissione, ci sentiamo con te dal vivo poi la prossima settimana naturalmente.
Ciao, un abbraccione e buone birrette post programma.
Ciao Lorenzo. Irish strap with the
boy from the Arab tribe.
The Arab Strap, Belen Sebastian. E allora andiamo a parlare di cambiamenti. Mi viene da ridere perché mi viene subito, pensando alle birrette, che dice Lorenzo Tecleme: se vado a bere delle birrette alla mia età, alle 9:30 di sera mi sveglio alle 3 del mattino, quindi lasciamogli credere che qui è una grande
certo.
festa, ma no, saranno più delle tisane per accompagnarci invece a un buon sonno. Ma il cambiamento invece è il tema della nostra rubrica che abbiamo lanciato la settimana scorsa, una rubrica a cui chiamiamo ascoltatrici e ascoltatori a partecipare numerosi e numerosi, mandandoci una mail a clima@radiopopolare.it raccontandoci che cosa, Marianna?
Raccontandoci quell'incontro che vi ha fatto fare click, in che senso? Che vi ha innescato, diciamo, un cambiamento di prospettiva, che vi ha fatto pensare diversamente o anche di comportamento in ottica ecologica. E non deve essere per forza un incontro con una persona, ma può essere anche un libro, un film che avete visto, un documentario, una situazione che avete vissuto, un viaggio. E quindi ci mandate un audio a clima@radiopopolare.it, perché in tanti mi hanno detto: ma come faccio a mandare un audio via mail? Ma non è così difficile. Allora
no.
si fa la registrazione, poi si fa condividi al posto che fare WhatsApp, Telegram, eccetera. Fate mail clima@radiopopolare.it.
Possiamo chiedere a Marco Schiaffino, che viene dopo di noi, poi a un certo punto di dedicare una pagina
approfondimento su questo.
Come condividere un file. L'incontro di questa sera è quello di Francesca.
Allora, per me l'incontro che mi ha un po' segnato dal punto di vista ecologico è soprattutto sull'utilizzo della macchina, quando mi sono accorta che per attraversare Milano ci mettevo esattamente lo stesso tempo in bicicletta. E quindi da allora, insomma, anche se devo attraversare tutta la città, capisco...
Saluta!
Saluta!
Ciao!
Ciao! E quindi, insomma, ho capito che la bicicletta può sostituire benissimo la macchina in una città come Milano.
Noi li prendiamo anche così i vostri audio, anche con sotto i vostri figli che nel momento sbagliato gli viene voglia di salutare.
Bellissimo contributo.
Va bene anche così, ma si dipende dai punti di vista. E queste sono le malinconiche note che accompagneranno da qui in avanti le note del prof, perché è sempre una grande malinconia non averlo qui con noi. Le note del prof è l'editoriale che ci manda tutte le settimane Gianluca Ruggeri, presidente di Enostra. Oggi Gianluca parla dei successi del fotovoltaico.
Successi che ogni anno, no, raccontiamo, ogni anno arriviamo a numeri che sembrano inarrivabili, solo magari un anno prima, e ci chiediamo quanto durerà questo ritmo, e addirittura l'anno dopo aumenta. Giusto per fare qualche riferimento, nei primi 6 mesi del 2025 a livello globale si è installato nel mondo il doppio degli impianti fotovoltaici che si sono installati nel 2021, quindi nel giro di 4 anni è praticamente quadruplicato il ritmo. E di fatto nei 6 mesi, appunto, i primi 6 mesi del 2025, quasi quanto era stato fatto nell'intero 2023, cioè in solo i 2 anni si era doppiato. In questo quadro generale, ovviamente, è un ruolo di primo piano, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre: c'era la Cina, ha fatto più o meno il doppio di tutti gli altri, 2/3 del totale, ma ci sono anche paesi che magari non ci aspettiamo di vedere in testa alle statistiche. Giusto per fare degli esempi, nell'Unione Europea, un paese che ha investito tantissimo negli ultimi anni nel fotovoltaico è l'Ungheria. Quando pensiamo all'Ungheria non pensiamo a un paese all'avanguardia né nella transizione energetica né in tante altre cose, e invece è così. Nella penisola araba si stanno costruendo addirittura degli interi resort turistici che sono completamente alimentati da un sistema di fotovoltaico e batterie, quindi sono staccati sostanzialmente dalla rete nazionale, e appunto i paesi della penisola araba non sono paesi cui mancano altre risorse energetiche. Un terzo esempio, un altro paese che magari non ci viene in mente quando parliamo di questi temi, è il Pakistan. Il Pakistan, che l'anno scorso ha installato e importato tantissimo, ne abbiamo già parlato. Tra l'altro, lì la dinamica è molto interessante perché quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina e l'Unione Europea ha iniziato a importare gas liquido in maniera più significativa di quanto faceva prima, questo ovviamente ha portato a un aumento dei prezzi di questo combustibile sui mercati internazionali. Il Pakistan non era collegato da gasdotti a paesi produttori, quindi era uno dei paesi che importava e si è trovato con un gas molto più caro. Quindi questo ha creato un problema di crisi energetica. In più, in un paese dove l'infrastruttura del sistema elettrico è fragile, molto spesso ci sono blackout e quant'altro. E quindi le famiglie, le imprese si sono organizzate e hanno acquistato in maniera autonoma batterie e fotovoltaico, e di fatto quello che una volta erano magari i generatori elettrici a gasolio sono stati sostituiti in questo modo. Questo sta già avendo un effetto, e quest'anno, per esempio, il Pakistan sta chiedendo di rinegoziare i contratti di fornitura del gas che pochi anni fa voleva e non riusciva a pagare, adesso dice no, non ne abbiamo bisogno, e questo credo sia molto interessante. Uno dei dati fondamentali di questa evoluzione è il costo dei pannelli, perché oggi sui mercati internazionali all'ingrosso stiamo parlando di 100 euro a kilowatt, e solo 15 anni fa era 20 volte tanto. Quando noi abbiamo fatto l'impianto sul tetto del condominio dove abito, sui mercati internazionali costavano 2.000 euro a kilowatt, i pannelli oggi costano 100 euro a kilowatt. E questa riduzione non viene dal fatto che in Cina, come a volte si sente dire, lavorano gli schiavi nelle aziende, anzi, c'è stato un grandissimo processo di automazione che ha fatto sì che di fatto non ci sono quasi più persone impiegate nei processi produttivi, sono pochissime, e quindi questo ha portato appunto a una riduzione. E questo ci fa anche pensare che forse al momento non ha grande senso produrli da noi, perché il valore di questi pannelli è talmente piccolo che tutto sommato è meglio importarli che produrli qua e pagarli poco a chi li produrrebbe. Poi se sarà necessario, non è difficile mettere in piedi una filiera. L'unico pezzo complicato è quello proprio iniziale della produzione del silicio cristallino. In questo quadro generale, su cui sicuramente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi torneremo, però lasciatemi anche aprire una finestra invece di cordoglio e di tristezza per quello che è successo questa settimana a San Giuliano Milanese, dove un operaio tunisino di 36 anni, Jihed Selmi, che è dipendente di una ditta che si occupava appunto della manutenzione di fotovoltaici, è morto precipitando dal tetto di un capannone su cui stava lavorando e ovviamente appunto in un quadro positivo generale non dobbiamo dimenticare queste cose che succedono e dobbiamo ovviamente fare tutto il possibile perché la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici sia mantenuta anche in questo settore e direi addirittura soprattutto in questo settore.
Grazie mille, grazie a Gianluca Ruggeri per questo nuovo editoriale. E allora andiamo a dare il benvenuto a un ospite qui del Giusto Clima. Andiamo ad affrontare un argomento, un fenomeno anzi, di cui si sta parlando molto ultimamente in ambito di climatologia, che è l'Atlantic Meridional Overturning Circulation, anche chiamata con un acronimo che è AMOC, che in italiano potremmo tradurre con capovolgimento meridionale della circolazione atlantica. È in pratica è quel sistema di correnti di cui fa parte anche la corrente del Golfo, che rende miti gli inverni in Europa e, per intenderci, fa sì che, nonostante Napoli e New York siano sullo stesso parallelo, hanno temperature molto diverse. Ecco, la crisi climatica sta minacciando anche la stabilità di questo sistema di correnti. Allora, questa sera ne parliamo con Katinka Bellomo, che è professoressa associata al Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Padova ed è tra le coautrici selezionate dall'IPCC per la stesura del settimo rapporto di valutazione di questo fenomeno. Buonasera, professoressa, benvenuta.
Buonasera, grazie.
Professoressa, allora, come funziona l'AMOC, chiamiamolo così sinteticamente?
Ma sì, innanzitutto complimenti per l'ottima introduzione. E a livello, diciamo, fisico, l'AMOC funziona, è un sistema globale di correnti oceaniche che culmina nel Nord Atlantico. In sostanza parte, diciamo, dai tropici, in cui la grossa evaporazione dovuta alla radiazione solare fa sì che le acque siano in media più salate. Il sistema di correnti dell'AMOC trasporta queste acque salate verso il Nord Atlantico, che nel mentre, diciamo, salendo di latitudini, si raffreddano. A questo punto abbiamo delle acque molto dense, perché non solo sono salate provenendo dai tropici, ma sono anche diventate molto fredde, e queste acque molto dense sono molto più dense delle acque circostanti, diciamo quelle che si formano localmente. Quindi, proprio letteralmente, quest'acqua profonda verso, insomma, tra i 1000 e 2000 metri di profondità nell'oceano, sprofondano giù e, diciamo, per conservazione della massa, ritornano verso l'emisfero sud. E per fare, diciamo, questo giro, che poi sfocia in realtà in tutti gli altri bacini oceanici, ci mette 1000 anni.
Ecco, la corrente del Golfo, forse gli ascoltatori e ascoltatrici l'hanno sentita nominare più volte, fa parte di questo sistema di correnti. E ora si parla sempre più spesso dell'AMOC, perché appunto tra le varie conseguenze della crisi climatica c'è anche un ipotetico futuro collasso o spegnimento dell'AMOC, si dice. Ma che cosa significa nel concreto appunto il collasso o spegnimento di questo sistema di correnti?
Allora, il riscaldamento globale sta facendo riscaldare, diciamo, le acque in tutto l'oceano. Facendo riscaldare l'acqua nel Nord Atlantico alle, diciamo, alte latitudini, fa diminuire la forza di questo capovolgimento dell'AMOC. Quindi, a causa del cambiamento globale, diciamo, l'effetto combinato proprio semplicemente del riscaldamento della temperatura nella superficie dell'oceano e in più la fusione dei ghiacci e dei ghiacciai nell'oceano, che lo rendono più dolce e quindi anche a causa di questo meno denso, fanno diminuire la forza dell'EMOC e quindi lentamente, diciamo, portarla possibilmente a uno spegnimento.
Ecco, che conseguenze avrebbe il collasso dell'EMOC? Cioè, abbiamo letto anche di scenari, articoli su scenari con inverni glaciali in Europa, che sembra un po' contraddittorio rispetto appunto al riscaldamento globale di cui sentiamo parlare.
Sì, diciamo che questa visione nasce soprattutto dal fatto che un collasso, spegnimento dell'EMOC nel passato, quindi passato passato, è stato associato all'inizio delle ere glaciali. In realtà, rispetto a quel clima, il clima di adesso è molto molto più caldo e si sta scaldando ancora di più. Quindi, se effettivamente l'EMOC dovesse spegnersi completamente, ci sarebbe una leggera riduzione del riscaldamento globale, che però avrebbe un effetto molto inferiore a quello dei gas serra. E io credo che, diciamo, questa riduzione della temperatura, poi tra l'altro interesserebbe solo il Nord Atlantico, e il nord-ovest dell'Europa, e poi avrebbe comunque delle conseguenze sulla circolazione atmosferica e precipitazioni, portando, diciamo, quindi a qualche possibile sorpresa, ma decisamente non mi aspetterei un'era glaciale, ecco.
Ecco, lei studia questo fenomeno da diverso tempo, però proprio qualche settimana fa sono uscite delle ricerche sul tema da dei ricercatori e ricercatrici dell'Università di Utrecht e forse un altro dell'Università di Southampton, e mi chiedevo se sono novità rilevanti nell'ambito della vostra ricerca.
Allora, sicuramente è un tema che sta attraendo molta ricerca, molta attenzione, perché i modelli, insomma, si sono evoluti, i modelli climatici che usiamo per le proiezioni climatiche future, e tutti fanno vedere questo indebolimento dell'EMOC. Alcuni di questi lavori fanno vedere che, andando avanti nei secoli, quindi parlando del 2200-2300, in questi modelli l'EMOC proprio arriva quasi a spegnersi, e un altro degli articoli che ha citato cerca di trovare delle sentinelle, diciamo, che possono avvertirci molti decenni prima riguardo a un possibile collasso dell'EMOC tra qualche centinaio di anni, ecco, 200 anni direi. Diciamo che in realtà questo è un argomento molto dibattuto, perché da un lato ci sono questi studi che sono assolutamente importanti, perché i modelli climatici sono uno degli strumenti principali che ci aiutano a capire il clima, gli impatti climatici e anche le proiezioni future. D'altro lato però bisogna sempre, insomma, fare i conti con la realtà. E le osservazioni oceaniche, che si sono sviluppate anch'esse, diciamo, abbastanza recentemente, negli ultimi 20 anni, danno un quadro dell'oceano in realtà molto più complesso di quello che la teoria immaginava. Da un oceano molto, molto variabile, che però in realtà non dà indicazioni di una riduzione dell'EMA, almeno in questi 20 anni di osservazioni. Per cui sì, direi che la cosa interessante è comunque che c'è una, diciamo, un, ci sono, c'è un'evidenza dal punto di vista della teoria che l'EMOC sicuramente è suscettibile ai cambiamenti climatici. D'altro lato però è anche importante confrontarsi, diciamo, con la realtà e andare a vedere più nel dettaglio queste osservazioni dell'oceano.
Ecco, abbiamo anche letto che l'EMOC costituisce un elemento di incertezza fondamentale, se non addirittura il principale, per le analisi di climatologi ed esperti mondiali. È davvero così? Che difficoltà ci sono a studiare un fenomeno che comunque potrebbe avvenire tra alcuni decenni e appunto non sappiamo bene quando?
Allora, sì, l'elemento EMOC è sicuramente un elemento di incertezza, forse non il principale, nel senso che ci sono anche altri elementi, ad esempio la risposta delle nuvole, direi che forse è quello che per definizione è classificato come quello più incerto per le proiezioni climatiche future. L'EMOC è un elemento di incertezza anche perché, sebbene i modelli climatici facciano tutti vedere, anche per motivi fisici abbastanza consolidati, che l'EMOC sta diminuendo, cioè la proiezione che diminuirà anche nei prossimi decenni, c'è comunque un'incertezza sul quanto diminuirà, e questa incertezza su quanto diminuirà va a influenzare un'altra serie di proiezioni climatiche che riguardano l'aumento di temperatura, perché ovviamente più diminuisce l'EMOC, meno aumenta la temperatura nel Nord Atlantico e viceversa.
Ecco, Stiamo in collegamento con Katinka Bellomo, professoressa associata al Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Padova e tra l'altro tra le coautrici selezionate dall'IPCC, cioè l'Intergovernmental Panel of Climate Change, per la stesura del settimo rapporto di valutazione. Allora, l'IPCC è il principale appunto organo di riferimento, il più autorevole per la ricerca e la climatologia, quindi volevo salutarla chiedendole un flash su questo, visto che il settimo rapporto dell'IPCC uscirà, se non sbaglio, nel 2029, quindi poco prima del 2030, che è un target importantissimo di riduzione delle emissioni, come ben sappiamo.
Sì, io sono molto contenta, insomma, di far parte di questa comunità molto ampia di scienziati che ha il compito di esaminare lo stato corrente della conoscenza del clima, basato, diciamo, sulla letteratura scientifica e sulle ultime ricerche. Ed è un lavoro molto lungo, perché, come ha detto lei, tra 4 anni uscirà, quindi ci sarà un bel da fare.
Infatti, in bocca al lupo, grazie mille a Katinka Bellomo e a risentirci presto, spero.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.
E questa è la sigla di un'altra nostra rubrica, una rubrica veramente nuova di zecca, è una rubrica che cercheremo di fare settimanalmente, che si intitola proprio Una musica può fare, è una rubrica in cui mandiamo in onda delle canzoni che sono state per ascoltatrici o ascoltatori una fonte di ispirazione ecologica e sociale e vi chiediamo di mandarci anche un piccolo commento, una piccola motivazione. Qual è per voi la canzone che vi ispira un po' di lotta e di battaglia? E
che cosa abbiamo questa sera? Questa sera abbiamo un contributo, tra l'altro, di un'amica e collega e socia di nostra, Letizia Palmisano, che salutiamo con grande calore, che è un brano dell'articolo 31 che si chiama 2030. Uh-huh. E appunto Letizia commenta così: era il 1996, ero adolescente, acquistavo la nuova cassetta dell'articolo 31. Io di cassette non ne avevo molte, ma quella canzone mi aveva colpito al cuore. Parlo di 2030 dell'articolo 31, che descrive un futuro distopico, un'Italia nel 2030 segnata da profonde tensioni sociali, smembramento della nazione, crescente alienazione e un ambiente inquinato dove un'elite al potere controlla le informazioni. Il testo esprime nostalgia per gli anni 90, considerati un periodo di valori più autentici, in cui sarebbe stato possibile dare al futuro un altro indirizzo. E invece, insomma, io questa canzone me la canto da allora, profetica sotto molti punti di vista. E allora andiamo a
Roma, 28 febbraio 2035, ore 18. Archivio, nucleo operativo, comitato, censura audio, sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza: Milano Blocco Venier, baraccopoli smantellati. Autori: processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.
Il mio pizzetto è grigio ed i capelli sono senza. E Ambra è il primo presidente donna. Il cielo quasi non si vede più. Si esce con la maschera antigas. Sull'autobus c'è la business class. E per entrare in chiesa ci vuole il pass. Ormai si parla solo tramite internet. E il Parlamento c'ha la sede ad Hammamet. Ci si spara nella metropolitana. Fra nord e sud c'è la dogana. Però tutti si veste Dolce Gabbana. E la mia mente indietro vola, veloce fila, a prima del 2000, tanti anni fa. Quando si era in tempo, adesso no, e oltre e contro c'erano i pro, perciò.
Tanta nostalgia negli anni 90, quando il mondo era latte, noi eravamo Noè.
Era difficile, ma possibile.
Non si sapeva dove e come, ma si sapeva ancora perché.
C'era chi aveva voglia, c'era chi stava insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male. La musica, c'era la musica, ricordo. La musica, c'era la musica, la musica. Siamo nell'anno 2030, lo
c'è un comitato di censura audio. Valutano, decidono quello che sì, quello che no. Ci danno musica innocua dopo il collaudo. Ci danno Sanremo, presenta ancora Baudo. Con i fiori e la scenografia spettacolare. Quest'anno ha vinto Bossi, che è tornato a cantare. Corre l'anno 2030, l'Italia ha venduto il Colosseo alla Francia. Venezia affonda, 2030, e un giorno sì e uno si scoppia una bomba. 2030, e siamo senza aria, ma odio ce ne abbiamo in abbondanza. Prima divisero nord e sud, poi città città e pensa. Adesso ognuno è chiuso nella propria stanza. L'intolleranza danza, non c'è speranza, oh.
Tanta nostalgia degli anni 90, quando il mondo era l'arte e noi eravamo Noè.
Era difficile ma possibile,
non si sapeva dove e come, ma si sapeva ancora perché.
C'era chi aveva voglia, c'era chi stava insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male. La musica, c'era la musica, ricordo. La musica, c'era la musica, la musica.
Articolo 31, e allora andiamo avanti con la nostra puntata del Giusto Clima. E spesso proprio qui in trasmissione abbiamo parlato delle rinnovabili in Sardegna, dell'opposizione alle rinnovabili in Sardegna. E allora Utrend è un magazine digitale che si occupa di analisi di sondaggi, tendenze sociali, politica, economia e opinione pubblica, e ha svolto un'indagine sulle rinnovabili appunto in Sardegna per sondare l'opinione pubblica sarda su questo tema. E allora il nostro Lorenzo Tecleme ha intervistato Davide Policastro, che ha coordinato appunto questa ricerca.
Davide Policastro, inizio chiedendoti dei risultati della vostra indagine. Che cosa pensano i sardi dell'energia rinnovabile ed eolica in particolare?
Allora, la ricerca è stata un lavoro di 9 mesi che doveva cercare di capire quali erano le percezioni e in realtà l'intero contesto per quanto riguarda l'opinione dei sardi, ma anche l'opinione mediatica, come veniva raccontata la questione delle pale eoliche in Sardegna. Siamo partiti facendo un'indagine, un'analisi, come la stampa raccontava la cosa, soprattutto la stampa locale. Abbiamo fatto un monitoraggio a tappeto di tutti gli articoli che parlavano del tema dell'eolico in Sardegna, sulle testate locali e nazionali, chiaramente a partire dall'Unione Sarda, dalla Nuova Sardegna. E da qui appunto abbiamo costruito come viene raccontata dai media la questione, e da lì siamo partiti dicendo: ok, va bene, i media la raccontano così, ma i sardi cosa ne pensano? I sardi quali sono i problemi che identificano? Ma i sardi piace l'energia eolica in generale, proprio come concetto, queste pale piacciono? E le risposte sono state molto interessanti, perché hanno visto una profonda divergenza tra quello che è il discorso mediatico su cosa ha pestato in particolare l'Unione Sarda, che è stata particolarmente critica nei confronti appunto di tutto l'iter che ha portato e sta portando appunto il dibattito all'installazione delle pale eoliche in Sardegna, e invece appunto quello che era secondo i sardi un problema, quali erano le preoccupazioni, le problematiche. Si sono viste enormi critiche fatte ad esempio a livello di amministrazione non solo centrale ma anche regionale, su come era stata gestita la cosa, le preoccupazioni sugli investimenti, le preoccupazioni sul danno eventuale che si poteva avere a livello paesaggistico. E però ad esempio una parte che veniva completamente ignorata del discorso era sul fatto che i sardi ad esempio pensavano che ci potevano essere delle esternalità positive, non necessariamente raccontate, come quella appunto delle opportunità di lavoro, quella del fatto che se studiate in un certo modo la presenza di centrali di produzione di energia aiutavano l'autonomia sarda, perché chiaramente, poi ovviamente non devo certo venire a raccontare a te il tema dell'autonomia sarda, dell'autonomismo e di come la Sardegna venga vista dai sardi rispetto al governo centrale come quelli perennemente sfruttati e perennemente usati dal governo centrale per fare i comodi degli altri. Questa appunto ad esempio era una preoccupazione molto forte, non solo raccontata ma anche come realtà all'interno della regione Sardegna su questo tema, ovvero sì, ok, vabbè, diventiamo pure un polo energetico, ma perché lo facciamo? Lo facciamo perché dobbiamo mandare l'energia in continente? E non è che ci viene. Discorsi molto concreti di questo tipo, e appunto hanno fatto vedere un quadro comunque molto dinamico, nel quale le rinnovabili in generale ai sardi piacciono, le preferiscono alle energie fossili, nonostante le energie fossili siano fondamentali in questo momento che vogliono costruire, sulle strategie che si vogliono costruire energetiche, che ha proposto la regione e il governo, penso ai rigassificatori, ovviamente adesso non mi viene il termine, comunque al gasdotto che passa dalla Liguria, dovrebbe passare pure dalla Sardegna, e appunto sono tutte infrastrutture che vengono raccontate bene dalla stampa e vengono date per scontate. Un'altra cosa molto interessante, forse il vero dato interessante, almeno per quello che riguarda l'analisi mediatica, è che l'opzione fossile è l'opzione zero, nel senso, quando si parla di energia e dei danni, tra virgolette, che possono creare l'installazione di impianti fotovoltaici, installazioni di pale eoliche e comunque gli investimenti rinnovabili, perché chiaramente hanno dei loro problemi di smaltimento, occupano del territorio, hanno dei danni, hanno un impatto. Cioè, dove installi la pala oggettivamente fai un danno e dei territori circostanti, però non si pensa mai ai danni che invece fa la scelta alternativa. Quella è una cosa di cui non si parla mai, e che quando invece ai sardi viene trattata come tema, non solo alla popolazione generale ma in particolare alle persone che abbiamo intervistato in queste indagini, che sono degli esperti e degli amministratori locali, i quali hanno dato parecchi insights ma molto interessanti, tra cui quello che sì, è vero, l'eolico dà questo problema, l'eolico dà quest'altro problema, però qua stiamo andando avanti con le centrali a carbone, e le centrali a carbone, cioè una pala eolica, per quanto ci voglia smaltirla, temo che per smaltire una centrale a carbone ci voglia molto di più, per un rigassificatore ci voglia molto di più. E questo è un pezzo di narrazione che è completamente stato, che non viene mai considerato, non viene mai affrontato. Questa tra l'altro è una cosa che succede in Sardegna per l'eolico, ma in realtà tende ad essere abbastanza raccontato per tutte le rinnovabili ovunque. L'opzione fossile è l'opzione zero, e quindi non c'è neanche bisogno di parlare delle esternalità negative, tanto sì.
Andiamo ai numeri della ricerca. Che cosa pensano i sardi e che cosa li preoccupa maggiormente?
Per quanto riguarda le opinioni e la favorevolezza, cioè abbiamo notato questo gigantesco gap, l'abbiamo chiamato Green Gap, tra l'opinione sulle rinnovabili che hanno i sardi, e l'opinione che hanno in particolare sull'installazione, quindi concreta, delle pale eoliche in Sardegna, i sardi. Parliamo di un gap di circa 40 punti, se non sbaglio, perché si parla del 68% delle persone è a favore delle rinnovabili, però soltanto il 30% ha un'opinione favorevole sulle fossili, quindi appunto grande apprezzamento per le rinnovabili rispetto a quello che si ha sulle fossili come fonte energetica da sfruttare in Sardegna. C'è un'idea per la quale in Sardegna comunque si debba investire sulle rinnovabili, e nel caso ci sia domanda di energia, puntare sull'energia solare, eolica e comunque sulle rinnovabili, e non investire sul gas e sul carbone. Però quando si va a quagliare si dice, vogliamo lei è a favore di questa installazione di pale eoliche? E la questione è lì, insomma, mica tanto, nel senso che il 53% dei sardi è contrario a questo. Uno potrebbe parlare di NIMBY, il Not in My Backyard, e invece secondo noi la cosa è molto più articolata, nel senso che, a parte il fatto che ovviamente a nessuno fa piacere avere una pala eolica installata dietro casa, perché comunque sia quantomeno rovina il paesaggio, però ci sono altri tipi di preoccupazioni, nel senso, appunto, come ti accennavo prima, quello del fatto che l'investimento sulle rinnovabili, l'investimento sull'eolico venga visto come, questa è una cosa che veniva anche raccontata dall'Unione Sarda in particolare, ma comunque dai media, come un assalto speculativo alla Sardegna, ovvero a noi non piace tanto che arrivino le installazioni delle paleoliche, perché arrivano poi i grandi industriali, si pigliano i profitti, si pigliano i meriti, spediscono l'energia fuori, e a noi rimaniamo a guardare ste pale, non ci viene niente intorno, non ci viene niente in tasca, e non abbiamo esternalità di nessun genere, né a livello personale né a livello comunitario, e quindi sostanzialmente siamo sempre noi che paghiamo per tutti.
Nello studio voi a un certo punto date praticamente dei consigli di policy, cioè avete trovato degli argomenti, dei frame che funzionano, che convincono i sardi. Quali sono?
Sostanzialmente noi avevamo quattro narrative che sostanzialmente si contrapponevano alle narrative usate dalla stampa, che però possono avere efficacia perché possono piacere ai sardi, ed effettivamente piacciono ai sardi in realtà quando gli abbiamo parlato in quei termini, è solo il fatto che l'importanza del fatto di sottolineare il fatto che se uno, che in Sardegna sì vengono installate delle pale eoliche, ma l'energia viene innanzitutto consumata in Sardegna, non soltanto spedita all'estero. Si può raccontare che non solo la Sardegna fa beneficiare gli altri di energia più economica, ma gli stessi sardi possono beneficiare di un'energia più economica, pagandola meno, avendo degli sconti in bolletta, arricchendo le comunità locali, come attraverso il lavoro, perché comunque sia, se installi delle pale qualcuno ci dovrà stare dietro, si può creare un'expertise attorno alle pale eoliche, alle pale eoliche, all'economia comunque sulle rinnovabili, che al momento tra l'altro notiamo essere abbastanza carente, nel senso che le professionalità, si potrebbero introdurre delle professionalità che al momento in Sardegna non ci sono, il che è uno dei problemi per i quali i sardi tra l'altro guardano anche con sospetto appunto diffidenza alla cosa. E poi chiaramente anche solo per dire, visto che la Sardegna ha l'opportunità di diventare un polo d'avanguardia dal punto di vista tecnologico sull'eolico, poter dire finalmente è vero che siamo bravi, e qua siamo i più bravi di tutti, non solo in Italia ma anche in Europa.
Grazie a Lorenzo Tecleme per questa intervista a Davide Policastro, che ci ha portato appunto in Sardegna. E allora è arrivato il momento, cara Marianna Usuelli, di lanciare un'altra nuova rubrica.
Un'altra ancora?
Un'altra.
Si chiama L'energia è nostra, con forse poca fantasia ma tantissima chiarezza. È la nuova rubrica in cui una volta al mese, grazie all'aiuto appunto dello staff di Enostra, risponderemo ad alcune domande, dubbi, curiosità di ascoltatori e ascoltatrici su tematiche energetiche. Oggi, il tema di oggi sono le pompe di calore, perché un ascoltatore, Gianluca, ci aveva scritto appunto, ci aveva chiesto dei chiarimenti sul tema, e allora ne parliamo in questa prima puntata con Mario Locurzio, che è ingegnere del team dei servizi energetici di Enostra.
Il tema delle pompe di calore l'abbiamo affrontato più volte, l'ultima volta forse in una puntata di Climitologie, la nostra rubrica sulle fake news, sul clima, che vi invito a recuperare, in cui spiegavamo proprio come funzionano e come mai sono più efficienti di una caldaia tradizionale. Mario, magari rinfrescaci un attimo la memoria.
Sì, ciao Marianna. Allora il principio di funzionamento di una pompa di calore, diciamo, se utilizzata per riscaldare degli ambienti, è simile a quella di un frigorifero, con la differenza che il frigorifero estrae il calore dal suo interno e lo rilascia nell'ambiente esterno, mentre la pompa di calore, se usata appunto per riscaldamento, estrae il calore dall'ambiente esterno per riscaldare lo spazio interno. La pompa di calore può sfruttare quindi appunto l'energia gratuita e illimitata presente all'interno di diverse fonti, come per esempio appunto l'aria, che è la più comune, o terreno e acqua nel caso di pompe geotermiche. È un processo elettromeccanico, quindi a differenza di una caldaia sicuramente non genera calore bruciando combustibili fossili, ma solo consumando energia elettrica. E a differenza di tutte le altre tecnologie di riscaldamento classiche, la pompa di calore, purché reversibile, può essere utilizzata anche per raffreddare gli spazi abitativi in estate, quindi a tutti gli effetti come il frigorifero in questo caso. Inoltre la pompa di calore sicuramente conviene anche dal punto di vista economico in bolletta, perché la pompa di calore consuma energia in modo molto più efficiente di una caldaia, quindi le medie del risparmio in bolletta è sempre circa dell'ordine del 50%.
Ecco, se è così versatile e risparmia così tanta energia ed è così conveniente, come mai ce l'hanno ancora in così poche persone?
Beh, perché sicuramente il risparmio in bolletta c'è, però diciamo la pompa di calore conviene solo se il consumo di gas di partenza è abbastanza importante, perché se il consumo di gas è poco, diciamo che l'intervento rischia di rientrare in oltre 20 anni, quindi può diventare poi sconveniente dal punto di vista economico. proprio perché appunto il buon predicatore, quelle aree acqua, quindi quelle più efficienti e complete che vi ho appena dette, diciamo, hanno ancora un costo relativamente elevato rispetto al potere d'acquisto medio di una famiglia italiana. Cioè, dovuto principalmente alla manodopera, che appunto è altamente specializzata e richiede accorgimenti particolari, è dovuta al progetto termotecnico, che ha un suo costo, e anche ovviamente ai costi dei materiali. Quindi a volte i clienti, dicevo, che si interrogano un po' sulla convenienza economica e sui tempi di ritorno dell'investimento. Per esempio, l'impianto aria-aria può costare dai 5-7 mila euro circa, mono o multi-split, quindi con uno o più condizionatori. I sistemi idronici non vanno mai sotto i 12 mila euro, a volte arrivano anche a 20-22 a seconda della configurazione dell'impianto.
Ecco, se dovessi sintetizzare quando conviene installare una pompa di calore e quando no?
Diciamo che la pompa di calore sicuramente conviene installarla in ambienti ben isolati, quindi quando diciamo l'isolamento dell'immobile è alto, quindi appunto un pareti becquerbentate con serramenti magari nuovi, appunto a doppio triplo vetro, con tubature ben isolate, appunto anche esse, e terminali efficienti. Perché i modelli recenti di pompe di calore, per esempio, lavorano bene anche con i radiatori. Il radiatore classico che tutti conosciamo lavora ad alta temperatura, come la caldaia. Però, diciamo, le moderne pompe di calore adesso lavorano anche esse a temperature molto alte, utilizzando fluidi refrigeranti di ultima generazione. Uno dei vantaggi al momento è anche la possibilità di intercettare alcuni bonus, appunto, per l'installazione della pompa di calore. Diciamo che al momento gli interventi di installazione della pompa di calore possono essere detraibili in 10 anni al 50%, in alternativa a breve sarà promulgato ufficialmente il conto termico 3.0, che dovrebbe prevedere appunto delle forme di incentivazione vere e proprie su impianti termici e anche su impianti fotovoltaici, se appunto installati in abbinamento con un impianto termico.
E questo era Mario Locurzio, ingegnere appunto del team dei servizi energetici di Enostra, che ci ha parlato delle pompe di calore, intervistato dalla nostra Marianna. Mandateci anche delle domande, perché immagino che lo scopo della rubrica sia rispondere ai vostri dubbi, quindi scriveteci a clima@radiopopolare.it, la mail quest'anno è fondamentale per il giusto clima, vi chiediamo di partecipare alla nostra trasmissione. Allora, abbiamo tenuto qualche minuto perché ci sono tanti eventi, Marianna, che vogliamo segnalare.
Sì, allora c'è intanto la settimana di azione globale per la pace e la giustizia climatica, che è proprio questa settimana, quindi è iniziata lunedì 15 e finisce domenica 21, è promossa in Italia dalla rete italiana Pace e Disarmo, e come nostra abbiamo ovviamente aderito subito, ma è un'iniziativa che in realtà è internazionale, partecipano movimenti, reti climatiche, pacifiste da tutto il mondo. Il tema di quest'anno era chiuso nello slogan disinvestire dalla guerra, investire nella transizione giusta, e ci sono diversi appuntamenti, iniziative in tutta Italia, da Como, Modena, Roma e tra i diversi posti. Vi invito a guardare il sito della rete italiana Pace e Disarmo per appunto capire dove sono gli eventi. E poi un altro evento che vi segnaliamo è questo sabato 20 settembre, nell'ambito della Green Week a Milano, si terrà la presentazione della comunità energetica Cercami Solidale. L'orario è dalle 11.30 alle 13 e l'evento si terrà al Politecnico in piazza Leonardo da Vinci. È necessaria la registrazione, ci saremo anche noi di Enostra, ed è un'occasione direi unica per noi milanesi per scoprire come funziona questa comunità energetica ed eventualmente aderire. Quindi guardate sul sito di cercami.info per maggiori informazioni e per iscrivervi.
E poi una triplice invece occasione vi diamo per assistere alla presentazione del libro del professor Gianluca Ruggeri, Le energie del mondo. Tre appuntamenti: il primo domani giovedì 18 a Prato, se siete da quelle parti, alle 18 al Circolo Arci L'Unione, in occasione della festa dell'unità, in compagnia di Demetrio Berti, che è responsabile ambiente dei Giovani Democratici. Il secondo appuntamento venerdì invece 19 alle 21 a Firenze, presso la biblioteca di Oblate, in compagnia questa volta invece di Gaia Pedrolli di Ecolobby e di Giulio Signorini di Lega Ambiente. Il terzo è un never ending tour, quello di Gianluca Ruggeri, il terzo qui a Milano alla biblioteca Cassini Cassina Anna, quindi di Bruzzano, sabato, quindi il giorno dopo potreste farvele tutte e tre alle 15.30. E così noi abbiamo finito e diamo la linea a doppio clic a Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Via Ollearo. Un saluto a Lorenzo Tecleme, a Gianluca Ruggeri, a Marianna Osuelli.
Ciao. Ciao, e da Elena Mordiglia. Ah, sì, vabbè, ciao.
Ciao.
È tardi.